minuti.
Dal libro di Giove. Certo, l'argento ha le sue miniere e l'oro un luogo dove si raffina. Il ferro lo si estrae dal suolo, il rame si libera fondendo le rocce. L'uomo pone un termine alle tenebre e fruga fino all'estremo limite, fino alle rocce nel buio più fondo. In luoghi remoti scavano gallerie dimenticate dai passanti, pentolano sospesi lontano dagli uomini. La terra da cui si trae pane di sotto è sconvolta come dal fuoco. Sede di zaffiri sono le sue pietre e vi si trova polvere d'oro. L'uccello da pace ne ignora il sentiero, non lo scorge neppure l'occhio del falco, non lo calpestano le bestie feroci, non passa su di esso il leone. Contro la selce l'uomo stende la mano, sconvolge i monti fin dalle radici. Nelle rocce scava canali e su quanto è prezioso posa l'occhio. Scandaglia il fondo dei fiumi e quel che vi è nascosto porta alla luce. Ma la sapienza da dove si estrae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? L'uomo non ne conosce la via. Essa non si trova sulla terra dei viventi. L'oceano dice, non è in me, e il mare dice, neppure presso di me. Non si scambia con l'oro migliore, né per comprarla si pesa l'argento. Non si acquista con l'oro di Ofir, né con l'onice prezioso o con lo zaffiro. Non la eguagliano l'oro e il cristallo, né si permuta con vasi di oro fino. Coralli e perle non meritano menzioni. L'acquisto della sapienza non si fa con le gemme. Non la eguaglia il topazio d'Etiopia, con l'oro puro non si può acquistare. Ma da dove viene la sapienza? E il luogo dell'intelligenza dov'è? È nascosta agli occhi di ogni vivente, è ignota agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte dicono, con i nostri orecchi ne udimmo la fama. Dio solo ne discerne la via, lui solo sa dove si trovi, perché lui solo volge lo sguardo fino alle estremità della terra. Vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. Quando diede al vento un peso e delimitò le acque con la misura, quando stabilì una legge alla pioggia e una via al lampo tonante, allora la vide e la misurò, la fondò e la scrutò appieno e disse all'uomo: ecco il timore del Signore. Questo è sapienza. Evitare il male, questo è intelligenza.
Allora, questo capitolo 28, all'interno del libro di Giobbe, costituisce una specie di pausa, si potrebbe dire. In termine un po' più tecnico si chiama un interludio, cioè costituisce una specie di chiusura della prima parte, dove c'è tutta la serie dei dialoghi o discussioni tra Giobbe e i suoi quattro amici, e che hanno, ricordiamoci, come argomento il comportamento di Dio di fronte alla sofferenza, di fronte al male che vive l'uomo, e è preparazione, vedremo anche, al discorso che farà poi Dio proprio per rispondere alla sfida che Giobbe gli ha lanciato, volendo capire per il motivo della sua sofferenza, che lui reputa ingiusta, perché si ritiene appunto innocente, abbiamo visto, no? E quindi questo è un capitolo che ha una costruzione diversa dal resto di tutto il libro. E infatti abbiamo tutta una serie, abbiamo visto e vedremo poi, di dialoghi, Questo invece è diverso, è una specie, si potrebbe dire, è come una riflessione, non c'è una, c'è chi dice come una voce fuori campo, che usa questo ennesimo tipo di linguaggio. Ricordate, abbiamo visto come nel libro di Giobbe si usano vari linguaggi, ecco, questo è proprio il linguaggio della sapienza, che è caratterizzato da questa voce fuori campo, e è talmente diverso nella struttura, diciamo, nel modo in cui è composto, che ci sono tanti studiosi che pensano e sostengono che sia un discorso inserito in un secondo tempo, che sia in realtà qualcosa di estraneo al libro di Giobbe, ma altri, ovviamente tanto c'è sempre chi la pensa in un modo e la pensa in un altro, altri dicono invece che il linguaggio è proprio tipico dell'autore del libro di Giobbe, no? Per cui ci si ritrovano gli stessi temi, le stesse, anche proprio la stessa terminologia, per cui, ecco, appartiene proprio a pieno titolo, allo sviluppo del libro. Appunto fa una specie, come una specie di volta pagina, diciamo, è un po' o come cerniera, si potrebbe dire, tra le due parti del libro. E dicevo, appunto, è una specie di riflessione sulla possibilità dell'uomo di comprendere appunto questo enigma del comportamento di Dio nella storia e nella vita dell'uomo. E tutto questo, quello che abbiamo letto, tutto questo sviluppo, tutte queste parole, sono anche tante parole, si possono in fondo sintetizzare in una frase, che Dio solo sa dov'è la sapienza, e che sarebbe un po', diciamo, la risposta alle due domande che hanno la stessa, diciamo, è una domanda, diciamo, ripetuta due volte nel versetto 12 e nel versetto 20, che un po' costituisce l'ossatura del testo. Ma dove si può trovare la sapienza? Dov'è il luogo dell'intelligenza? Questo costituisce una specie di ritornello, ripetuto due volte, e che quindi suddivide il capitolo in tre parti. Quindi il poema si suddivide in tre parti, proprio grazie alla presenza di queste due domande. La prima parte, che va dal versetto 1 al versetto 12, dove ci si sofferma sulla capacità dell'uomo di scavare, di cercare risorse nella terra, dopo lo vediamo più approfonditamente. In fondo è una descrizione della scienza di quel tempo, si potrebbe dire, della tecnica. E in questi primi 11 versetti si fa proprio l'elogio di coloro che con intraprendenza ricercano metalli utili e pietre preziose e non temono di avventurarsi appunto in cunicoli bui sottoterra. Quindi viene elogiata la capacità tecnica dell'uomo, la sua intelligenza in qualche modo. Sappiamo che la sapienza biblica è una sapienza pratica, abbiamo detto tante volte, la sapienza biblica non è intellettiva, o non intellettiva, intellettuale, cioè un sapere cose, ma è un saper fare cose, un saper agire nella vita. E quindi, ecco, il vero sapiente proprio è colui che sa fare nella vita. Allora, qui viene elogiato, viene esaltata questa capacità dell'uomo di fare, l'uomo faber, l'uomo fabbricatore che lavora con le mani, si potrebbe dire. La seconda parte, che è appunto aperta da questa domanda, perché c'è tutta questa grande esaltazione dell'uomo, però poi alla fine si dice: ma la sapienza da dove si estrae? Dov'è il luogo dell'intelligenza? E allora ecco la seconda parte, i capitoli 12, dai versetti, scusate, 13 al 20, si fa la stessa, diciamo, esaltazione, però questa volta dell'uomo che sa acquistare beni, quindi viene definito di solito l'homo economicus, il commerciante, quello che si industria, diciamo, per sempre acquistare beni, acquistare pietre preziose, metalli preziosi. Viaggia, va a cercare nei mercati d'Oriente queste mercanzie, diciamo. Ma sempre al versetto 20 ritorna la domanda: da dove viene la sapienza? Dov'è il luogo dell'intelligenza? Quindi diciamo così che l'abilità tecnica, l'abilità commerciale, l'intraprendenza anche nel lavoro, l'apertura alle relazioni, perché l'uomo commerciante che viaggia è un uomo che si relaziona con altri, quindi intraprendenza e capacità di relazionarsi danno sì all'uomo grandi possibilità, ma non sono tutto. C'è una realtà che rimane fuori dalle possibilità dell'uomo, anche quando questo mette tutto il suo impegno nel lavoro, nel fare, nel relazionarsi. E è possibile, ecco, allora questa realtà che sta al di là, in fondo che cosa dice? Dice il limite dell'uomo. Dice il limite delle nostre possibilità, delle nostre capacità, che qualsiasi cosa l'uomo possa intraprendere ha sempre un limite, c'è sempre qualcosa di oltre. Alla fine, nell'ultima parte del capitolo, abbiamo, diciamo un po' così, la soluzione dell'enigma, perché la sapienza che l'uomo non acquista, che l'uomo non conquista, ha ricevuto da Dio il suo posto nella creazione, e quindi solo lui conosce il luogo dove si trova, e quindi di conseguenza solo Dio può donare la sapienza. Quindi è una sapienza che l'uomo non la può raggiungere da solo, ma è allo stesso tempo la cosa più preziosa. Pur trovando, pur avendo la capacità di trovare anche tanti elementi preziosi nella natura, oppure costruirli, la cosa più preziosa l'uomo non se la può conquistare, perché solo Dio conosce la vita, la via che porta alla vera sapienza. E però in questo modo, diciamo così, siamo al punto di partenza, non è che si è scoperto chissà che, va bene, si sa che Dio conosce questa sapienza misteriosa, che questa è la cosa più preziosa per l'uomo, ma questo a noi non ci basta per sapere, per ricevere, per conquistare questa sapienza, per essere dei veri sapienti. Allora il problema è come rendere accessibile questa sapienza all'uomo. Dio che nella creazione ha predisposto il progetto del mondo, della storia, della vita dell'uomo, vuole che l'uomo cerchi questa sapienza aderendo nell'amore al progetto, a questo progetto della creazione. E guardate che alla fine quello che Dio rivelerà a Giobbe sarà questo, in fondo. Quindi qui c'è già, come vi dicevo, un po' l'annuncio, la preparazione di quello che sarà poi alla fine il libro di Giobbe. La fine del libro. E allora, ecco, andiamo un po' a vedere più da vicino questo testo. Nella prima parte, abbiamo detto, c'è riferimento anche nella seconda poi, ma soprattutto importante nella prima, riferimento ai metalli e alle pietre preziose che vengono scavati, vengono lavorati per essere poi usati o come merce di scambio o come abbellimento, come si può dire, ornamento, ecco, delle corone, degli oggetti preziosi, diciamo, ecco. E subito all'inizio si parla dell'argento e dell'oro insieme al ferro e al rame che vengono portati in superficie attraverso l'attività mineraria e poi sono lavorati per essere utilizzati. E è interessante perché qui c'è proprio una descrizione della tecnica anche, no? Si vede che chi ha scritto questo testo conosceva anche bene come funzionava, ecco, quella si potrebbe chiamare l'industria mineraria del tempo. Ecco, lo zaffiro e l'oro sono metalli preziosi, pietre preziose che vengono più volte paragonate alla sapienza. E c'è anche l'argento, tante. E si potrebbe dire che questi metalli, queste pietre preziose, questi metalli preziosi, più volte si viene detto che hanno un loro luogo. Così poi dopo, come si dirà, che la sapienza, l'intelligenza hanno il loro luogo. Quindi c'è come una corrispondenza tra queste simbolica, tra le cose preziose e la sapienza. La prima cosa anche che bisognerebbe, che sarebbe interessante da sottolineare, è che nell'ebraico, a cui sapete io sempre mi riferisco, in realtà nella prima parte, in questa prima parte, non c'è il soggetto. Chi è che compie queste azioni? Ora, sempre anche la nostra traduzione della Shei, che Dio abbia in gloria ai nostri vescovi, è stato messo l'uomo, quindi c'è stato messo il soggetto, vedete al versetto 3, l'uomo pone termine. In realtà in ebraico non c'è. E questo che cosa fa? Fa sì che rimanga un'ambiguità. Chi è che pone termine alle tenebre? Chi è che va a frugare nel profondo della terra? È l'uomo o è Dio? Chi è che scava le gallerie? È l'uomo o Dio che porta alla luce queste cose nascoste? E questo è importante, lasciare questa ambiguità. Perché l'opera dell'uomo è insieme opera di Dio. L'uomo e Dio operano insieme. E c'è questo simbolismo importante delle cose preziose, del valore. Quando si parla nella letteratura sapienziale, abbiate pazienza, è la cosa su cui io ho fatto la tesi, quindi. C'è sempre un doppio livello, diciamo. C'è il livello materiale a cui guarda l'uomo, no? La lucentezza, no? Delle pietre preziose, dei metalli preziosi, il valore economico, quindi cioè, l'uomo guarda alla bellezza che hanno queste cose, ma guarda anche ma dietro c'è sempre anche simbolicamente la bellezza, la preziosità di Dio. È Dio che è rappresentato, se vogliamo, in quelle cose preziose. E poi consideriamo anche un'altra cosa, guardate che le viscere della terra, quindi le miniere che sono scavate sottoterra, le caverne anche se vogliamo, sono sempre state anche molto usate come simboli della limitatezza umana e della realtà dell'uomo. Basta pensare alla caverna di Platone, no? Che insomma, vabbè. Che è il luogo, così detto in maniera molto sintetica e portata all'osso, è il luogo dove l'uomo si incontra con le ombre e non si sa qual è la vera realtà, se è l'ombra che la luce proietta sul fondo della caverna o se è quella che vive l'uomo, no? Perché Platone ha tutta questa contrapposizione, il mondo delle idee, il mondo carnale, insomma, ecco. Però comunque ha sempre richiamato questo, forse perché è all'ignoto anche al pericolo, perché andare a scavare, beh, questo succede anche oggi, vedete, ogni tanto capita che minatori rimangono intrappolati nel fondo di gallerie, no, perché qualcosa scoppia, qualcosa rolla, no? E infatti che succedeva? Non è che nelle miniere ci andavano a lavorare i cittadini, ecco, quelli che avevano diritto di cittadinanza, ci andavano gli stranieri, gli schiavi, i prigionieri di guerra e i condannati a morte, perché tanto più di 2 o 3 mesi non resistevano, ecco, anche perché di questo ci sono anche testimonianze nella letteratura latina, per esempio Strabone ha scritto, e perché le condizioni erano veramente inumane, no? Questo che a noi ci appare come una bella descrizione poetica, la terra da cui si trae pane di sotto è sconvolta come dal fuoco, no? L'uomo che penzolano sospesi lontano dagli uomini, in realtà indicano situazioni di grande pericolo, cioè vuol dire che si calavano con le corde per andare a tirar fuori dove c'era la vena dell'oro, vuol dire che illuminavano con le torce perché non c'era altra possibilità, e questo e poi dopo scoppiava gas, cioè ecco, quindi è un mondo infernale, è un mondo di morte in fondo, però vedete, c'è questo aspetto di vita, no? Ma poi dopo, però, tutto questo per che cosa? Per estrarre l'oro, l'argento, le pietre preziose, quello che poi dopo è la ricchezza, no? Indica appunto anche lo splendore, no? Anche veniva usato nel tempio, nei templi, il tempio di Salomone viene descritto con delle suppellettili d'oro e piene di pietre preziose. Quindi c'è questa, anche se vogliamo, ambiguità, questo sottosuolo così pericoloso, nel buio, nelle tenebre, e però che è pieno di ricchezza. In fondo questo, se vogliamo, guardate, è un po' una metafora anche della vita, no? Dell'uomo, che soprattutto della vita a quel tempo, insomma, ecco, ma sempre in fondo, no? La vita dell'uomo è un contrasto, una lotta, si potrebbe dire, tra ciò che tende a portarti negli inferi, a portarti nelle tenebre, che crea il pericolo nella vita, che crea disagio, che crea incertezza, crea paura, perché io penso anche andare in queste gallerie con le fiaccole, le ombre che si creavano, poi dopo erano anche uomini che vivevano in un ambiente in cui gli spiriti, no? E quindi, cioè, questa era gente che aveva una paura, io penso, andare laggiù, ecco, anche perché sapevano appunto che non è che avrebbero resistito tanto. E questa è anche la vita nostra, no? La nostra vita tante volte piena di ombre. È vero che a volte anche noi ci si spaventa per le ombre che non hanno consistenza, le cose ci fanno paura, tante volte non sono poi in realtà consistenti. Poi quelle che ci dovrebbero far paura non si considerano nemmeno, non ci si pensa, no? Ecco. Ora voglio fare un discorso semplicistico, no? Però così, tanto per fare un esempio, cioè, sa tanta paura dell'inflazione, dei prezzi che aumentano, e dei gas così, ecco, ma poi alla fine sì, ci siamo impauriti forse un pochino all'inizio, ma oggi della guerra più nessuno di noi ci pensa tanto, no? All'inizio ci ha fatto effetto, ma ora non è che sia una cosa così che... Forse bisognerebbe più aver paura di certi personaggi che non di qualche euro in più che ci può costare il riscaldamento o la luce. Scusate, ora può essere una cosa semplicistica, però... Quindi... questo simbolo, ecco, della metallurgia che viene sviluppato in questa prima parte del capitolo vuole proprio indicare questo, che l'uomo con la sua intelligenza, con la sua tecnica, è capace di portare alla luce le cose nascoste, le cose che non sono a portata di mano. Anche questo è un altro elemento, no? Cioè, c'è un grande sforzo da compiere. Cioè, questi erano, cioè, ora noi ci sa le trivelle, tutte, ma questa era gente che era tutta questione di piccone, vanga e martello, no? Cioè, e scalpello. Non è che avevano tante, ecco, quindi c'era uno sforzo, un impegno, c'era una... non erano cose anche a buon mercato, no? Cioè, non erano cose che si trovavano così, no? Ecco, a disposizione. C'era un impegno forte per andare a trovare, a cercare, e questo era motivato da che cosa? Dal fatto che erano cose preziose. Allora questo forse ci può dire anche un'altra cosa. Come, io per che cosa mi impegno? Io per che cosa mi sforzo? Per cosa spendo energie della mia vita? Quali sono le cose preziose per me? Che cos'è per me che vale la pena, non voglio dire rischiare la vita, ma comunque, però perlomeno spendere la vita. Questi uomini facevano tutto questo per a raggiungere una ricchezza. Allora, qual è la ricchezza che io voglio raggiungere? Perché alla fine, ecco, di fronte a tutto questo, a questa potenza dell'uomo, di questo uomo Faber, che sa lavorare, che sa sviluppare anche tecniche per andare contro anche alla natura, cioè andare contro la natura, cioè andare... a scavare, no? Quindi qualcosa, l'uomo è fatto, si potrebbe dire, per vivere in superficie, no? La madre terra, si dice noi, che ci dà da mangiare attraverso l'agricoltura, attraverso quindi andare invece a cercare sotto la terra, che è sempre un luogo ambiguo soprattutto a quei tempi, eh? Sotto la terra c'era sempre gli inferi, no? Il regno dei morti, quindi allora l'uomo ha questa capacità, ha questa potenza attraverso la tecnologia, non si potrebbe dire oggi. Però di fronte a questo, ecco la domanda: ma la sapienza dov'è? Dove sta la soluzione del problema? E allora si tenta un'altra risposta, un'altra via. L'uomo ha anche altri modi. Di fronte alla sconfitta dell'uomo che si impegna a cercare cose preziose, cose che attirano, anche se volete un po' superficialmente, no? Come la gazza, no? Che attratta dalle cose che luccicano, anche noi spesso siamo attratti dalle cose che luccicano, e le cose luccicano in tanti modi. E questo, abbiamo visto, porta a niente, a non trovare ciò che davvero dà la vita all'uomo. E allora ecco l'altra possibilità, il commercio, allora comprare. Si pensa tante volte, guardate, e questo è proprio il nostro oggi, no? Come si pensa di poter comprare tutto. Allora l'uomo economicus è l'uomo che pensa di poter comprare tutto. È interessante perché la parte centrale della seconda parte di questo capitolo, il capitolo 28, cioè dai versetti 15 e 19, c'è una serie di versetti che sono caratterizzati dalla negazione. E se noi prendessimo l'ebraico, vedremmo che c'è una anafora, cioè tutti questi versetti cominciano con la stessa parola, che è non, in ebraico lo. Vero Teresa? Lo. Per 10 volte. C'è questa descrizione, per noi è un po' pesante. C'è questa ripetizione 10 volte in negativo. Con verbi, con che riguardano il commercio, e ancora tutta una serie di termini che indicano i metalli, le pietre, gli oggetti preziosi. Almeno 4 sono sinonimi che indicano l'oro. E ci sono tante ripetizioni. Quando c'è questa coloritura negativa, si potrebbe dire, in un testo, vuol dire che tutto va a concentrarsi su un'affermazione che poi dopo viene fatta, no? E che sarà appunto ancora una volta la famosa domanda che finirà anche questa sezione. Ovviamente tutti questi non si scambia con l'oro migliore, né per comprarla si pesa l'argento, non si acquista con l'oro di Ofir e via, né con l'onice, non si uguaglia, tutta una serie fino al versetto 19, e poi vedete, infatti c'è Ma laddove viene la sapienza? È una forma retorica, diciamo, che tende, è come un discorso che monta, no? Qualcosa che, c'è come un'aspettativa che viene creata, no? Per poi dopo arrivare appunto nella sezione finale, dove c'è la risposta. Quindi l'uomo faber fallisce, l'uomo economicus, cioè questo l'uomo che pensa di poter comprare, questo non ci insisto perché è talmente evidente, no? Noi oggi siamo stati trasformati in uomini consumisti, no? Noi siamo importanti, valiamo qualcosa se e quando consumiamo, no? È capitato che i nostri politici abbiano detto che era importante diminuire le tasse perché così agli italiani rimangono più soldi in tasca e così spendono, comprano di più. Io quando ho sentito questo discorso ho detto, ma come no? Cioè, se bisogna diminuire le tasse, perché è ingiusto pagare troppe tasse? No, bisogna diminuire le tasse perché così tu hai più soldi per comprare. Perché tu hai un senso se tu compri, non altro. E come anche... Questo ha fatto sì che noi siamo convinti di poter comprare tutto. Siamo convinti di poter comprare tutto, compresi le persone. Tante volte i genitori pensano di poter comprare i figli con i soldi, no? O con le cose. Ecco, la sapienza non si può comprare, non è sul mercato, non si compra, non si commercia, non si acquista, non c'è nessun mercato, né Wall Street, né, che, su cui viene, è quotata la sapienza. E allora, ecco, da dove proviene la sapienza? Inizia l'ultima parte del nostro capitolo, col versetto 21. È nascosta agli occhi di ogni vivente, è ignota agli uccelli del cielo. Dunque, animali, uccelli, qualsiasi genere di essere vivente, anche quello più intelligente, non conosce la sapienza. L'abisso e la morte dicono, con i nostri orecchi ne udimmo la fama, ma non sappiamo altro. Ne abbiamo sentito parlare, si potrebbe dire, me ne è arrivata voce, ma non so. L'abisso è lo Sheol, è il luogo dei morti, è il regno dei morti. E la morte è una realtà molto concreta nella vita di quel tempo, e anche per noi, sempre qualcosa sempre di concreto nell'esperienza umana. Ecco, dice che queste potenze mortifere, dice, ma abbiamo sentito parlare, ne abbiamo udito la fama e basta, ma non sappiamo dove sta, di che si tratta quando si parla di questa sapienza. E allora ecco la soluzione. Dio solo ne discerne la via, lui solo sa dove si trovi, perché lui solo volge lo sguardo fino all'estremità della terra, vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. Versetti 23 e 24. E anche qui vorrei sottolineare come in ebraico non c'è questa l'avverbio soltanto o solo, Dio solo ne conosce, ma è fatto, è interessante questo, attraverso una costruzione particolare, perché di solito la frase ebraica inizia con il verbo, quando inizia invece con un sostantivo, qui comincia con Dio, è come che c'è un sussulto, è come un'esclamazione, è come se allora dicesse Dio ne conosce la via, è Dio che ne conosce la via, e Dio ne comprende il luogo. C'è questa sottolineatura, questa enfasi, ecco, diciamo, su Dio che conosce la via. Ciò che è fondamentale qui è questo, è Dio. Qui diventa il soggetto forte. Però, guardate, qui non si parla del Dio della storia, del Dio della liberazione dall'Egitto. Qui c'è la creazione, è il Dio creatore. E che appunto, come dicevo all'inizio, è proprio la risposta che darà il libro di Giobbe a tutto il problema, a tutto l'enigma che lo attraversa rispetto alla risposta di Dio alla sofferenza, al male. E questa è stata una soluzione molto interessante, perché lo vedremo, è la fonte della sapienza che verrà consegnata a Giobbe, non partirà dai profeti o dalla storia di Israele, ma parte proprio dalla creazione. Va bene, qui si potrebbe vedere la descrizione, lui solo volge lo sguardo fino all'estremità della terra, vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. Abbiamo parlato altre volte, insomma, l'idea che loro, la cosmologia che loro avevano, era molto diversa dalla nostra. Cioè, il cielo era come una calotta, sotto c'era la terra piatta e sotto ancora scorrevano le acque. Degli inferi, diciamo, ecco, questo era un po' l'universo come era visto. Ora noi sa un'idea molto diversa dell'universo. C'è queste poche pennellate, c'è l'orizzonte, il cielo, il vento, l'acqua. Una cosa interessante è questa descrizione della terra è modellata alla grafia geoglifica del nome di Aton. Aton era il dio, perché ci fu un momento in Egitto, nella storia dell'Egitto, in cui un faraone, Amenofis IV, aveva introdotto il monoteismo nell'Egitto, e c'era questo grande dio, dio Aton si chiamava, il cui nome, sapete, la scrittura egiziana era fatta con i geroglifici, no? Ecco. Il nome di Aton era raffigurato con un cerchio che indicava il mondo, una linea increspata che indicava le onde dell'oceano e era l'orizzonte, e poi il sole che si alza, il sollevante, che era l'ordine del mondo. E poi c'era una piuma che nel nome indica il vento, perché il vento come si poteva rappresentare, no? È la piuma che è spinta dal vento. Allora, ecco, Dio è il creatore di questo universo, di questo mondo, che è raffigurato nel nome di Dio, nel nome stesso di Dio. È il Dio creatore, appunto. E c'è qui tutta una descrizione, ci sono diversi verbi, che ora si va per le lunghe, ma ecco. La cosa importante, ecco, è che dice che alla fine di questa descrizione, nel versetto 28, che Dio disse all'uomo, quindi Dio nella creazione non è muto, la creazione è la condizione perché Dio possa rivelarsi all'umanità, che è la parte intelligente della creazione, come verrà detto poi nel racconto della Genesi. Guardate, il racconto della Genesi, della creazione, ancora non c'è qui, composto dopo, qui ancora non c'è, ma ecco, l'uomo è la creatura, la componente della creazione che può entrare in relazione con Dio e a cui Dio si può rivelare, perché è la parte, diciamo così, intelligente. Ha capacità di essere interlocutore di Dio. E allora che cosa gli dice? Il timore del Signore, questo è sapienza. Sappiamo, il timore del Signore non è paura, ma è venerazione, adorazione, è riconoscere Dio come Dio. Allora la sapienza è dare a Dio il posto di Dio. Temere Dio è sapienza, è intelligenza, e intelligenza è, dice poi, il secondo stico del versetto, che è anche la fine del capitolo, evitare il male, questo è intelligenza. Quindi dare a Dio il suo posto e vivere secondo la sua rivelazione. Questo è sapienza e intelligenza. Il Dio creatore ha voluto l'uomo come creatura intelligenza e suo interlocutore. E quindi all'uomo Dio rivela che cos'è la sapienza. Perché questo è il senso dell'esistenza dell'uomo alla luce di Dio. E Dio vuole rivelare all'uomo come trovare la sapienza? Senza questa sapienza, l'uomo non sa capire il senso della propria esistenza. Sapienza e intelligenza sono appunto queste caratteristiche, sono il dono che Dio fa e sono appannaggio di chi ha il timore del Signore e di chi evita il male, ci dice il libro di Giobbe. Quindi, avere una buona relazione con Dio e con gli altri. Gesù nel Vangelo direbbe: amerai Dio e amerai il prossimo tuo come te stesso. Allora, ecco, concludendo, questo passo, questo capitolo del libro di Giobbe fa parte di una serie di testi dell'Antico Testamento che parlano della sapienza in una maniera un po' particolare, indicano come la personificazione della sapienza. Cioè, parlano non della sapienza umana, che a volte è il buon senso, o il sapere le cose, avere esperienza, se volete. Non è questo quello di cui parlano questi capitoli, questi testi dell'Antico Testamento. Non è neppure la sapienza di Dio, nel senso di un Dio come saggio, danno della sapienza una configurazione, una personificazione che non è molto facile da decodificare. E sono brani in cui la sapienza è proprio presentata come un attributo di Dio che però ha una sua consistenza, una sua esistenza presso Dio, con Dio, ma distinta da Dio, si potrebbe dire. E infatti sono, si chiamano sapienza personificata perché viene descritta come una persona. E questi capitoli, questi testi sono Proverbi 8, Giobbe 28, appunto, Siracide 24, Baruch capitoli 3 e 4 e la Sapienza capitoli 7, 8 e 9. E c'è una progressione, si potrebbe dire, nella comprensione, nella rivelazione di cos'è questa sapienza. E cominciano il libro dei Proverbi, che è il più antico, in questo senso, che è un libro didattico, era un libro che veniva usato nella scuola di corte, E lì la sapienza è rappresentata come una donna che parla, che agisce, che non è facile da ottenere, richiede uno sforzo, un impegno, ma che è alla portata di coloro che la ricercano con rettitudine e assiduità. Quindi è qualcosa che si offre, dice ascoltatemi, la sapienza, il Proverbi 8 parla e dice ascoltatemi, si offre, in qualche modo, e chi la vuole ottenere, chi la vuole ricevere, può, ce la fa, ha la capacità, la possibilità è alla portata dell'uomo ottenere questa sapienza. Abbiamo sentito in Giobbe 28, la sapienza invece è oggetto dell'azione di Dio e degli uomini, è sicuramente una figura misteriosa, ma che non si può, se visto, acquistare, che non ha un prezzo, non è comprabile, perché non c'è nulla che l'uomo possa dare in cambio della sapienza. Quindi la sapienza per il libro di Giobbe è di per sé irraggiungibile, inafferrabile dallo sforzo dell'uomo. Può essere solo ricevuta come dono da Dio, che può e vuole darlo questo dono. E nella parte finale abbiamo visto che l'autore del libro di Giobbe sottolinea che l'uomo, per ricevere questa sapienza, deve avere un atteggiamento di creatura. Solo Dio creatore, Dio nella creazione, ha segnato il luogo alla sapienza. Solo Lui sa dov'è. E allora l'uomo, creatura di Dio, il timore di Dio è quello che fa porre l'uomo nel giusto rapporto con il Dio creatore, si è visto. Ecco, questo è l'atteggiamento corretto, si potrebbe dire, che l'uomo deve assumere nel ricercare la sapienza. E nel libro del Siracide, capitolo 24, troviamo una risposta sul luogo dov'è la sapienza. Perché Siracide 24 dice che Dio ha ordinato alla sapienza di porre la sua tenda in Israele e che Dio ha racchiuso la sapienza nella legge data al popolo. Quindi la sapienza si trova, in fondo è una realtà religiosa, se volete, perché parla anche poi del Tempio, Siracide 24, è la legge, la sapienza. In Baruch, il profeta ci dice che Dio ha fatto dono della sapienza a Israele, quindi la sapienza si trova sulla terra, vive tra gli uomini. Quindi il percorso fino adesso è l'uomo che desidera, la sapienza si offre, l'uomo che desidera riceverla può effettivamente raggiungerla. Giobbe risponde: no, il luogo dove sta la sapienza l'uomo non lo conosce, per cui lo conosce solo Dio, per cui può essere solo Dio che dà la sapienza. Poi Siracide e Baruch ci dicono però che Dio anche ha rivelato dov'è il luogo della sapienza. Il luogo della sapienza Dio l'ha posto in mezzo agli uomini, in Israele e nella legge. E allora, se però la sapienza è dono di Dio, il libro della sapienza fa l'ultimo passo. Se la sapienza è dono di Dio, essa deve essere chiesta nella preghiera. E infatti i capitoli 7, 8, 9 del libro della sapienza parlano di Salomone, che risponde alla domanda di Dio, alla proposta di Dio: dimmi quello che vuoi, e lui dice, ecco, che abbia un cuore che ascolta, Leb Shomeha, un cuore ascoltante. E quindi il re ha chiesto un cuore che sappia giudicare il suo popolo e che sappia distinguere il bene dal male. Quindi la sapienza è questa entità autenticamente divina e l'atteggiamento orante di preghiera è quello più appropriato per ottenerla. Tutto questo ha un sviluppo definitivo nel Nuovo Testamento. E prendo solo Giovanni 1, il prologo del Vangelo di Giovanni, che celeberrimo, il Verbo era in principio presso Dio, quindi la sapienza increata, preesistente, questa sapienza che è un attributo di Dio nell'Antico Testamento. Tutto per mezzo di Lui fu fatto e senza di Lui non fu fatto assolutamente nulla di ciò che è stato fatto. Quindi anche abbiamo visto i testi dell'Antico Testamento parlavano della preesistenza della sapienza. La tradizione del Nuovo Testamento arriverà a non identificare, ma a creare un legame tra Gesù e la sapienza, perché Gesù supera infinitamente la sapienza, perché Dio si è rivelato pienamente in Gesù, presenza di Dio tra gli uomini, Dio con noi, come dice Giovanni appunto nel prologo, venne a mettere la tenda in mezzo a noi, quello viene tradotto abitò in mezzo a noi, in realtà in greco dice mise la sua tenda, come la sapienza ha messo la tenda in Israele, così il Verbo di Dio ha messo la tenda in mezzo a noi e all'Emanuele, e per questo Gesù è detto sapienza di Dio.
Thank you.